avete la traccia, che questa è la cosa più importante. Alcuni testi che sono fotocopiati lì ci serviranno durante la serata. E però, anche se qualcuno magari l'ha già sentito milioni di volte, vorrei partire, come c'è scritto anche qui, dal Vangelo di Zaccheo, perché mi aiuta moltissimo a illustrare plasticamente tantissime delle cose che mi stanno a cuore di poter condividere con voi questa sera. E poi è sempre un po' uno schermo, no? Almeno stasera abbiamo letto qualche riga del Vangelo, quindi male non abbiamo fatto. Quindi cominciamo così, dal Vangelo secondo Luca, siamo al capitolo 19. Entrò Gesù nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro per vedere, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzato, si disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Punto di partenza di tutto il ragionamento. Noi siamo alla ricerca, attraverso questa frase anche che è presa dalla legge di Gaudium, della costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità. Popolo vuol dire una delle categorie fondamentali per tutto il pensiero di Papa Francesco. È praticamente impossibile raccontare quello che Papa Francesco ha in mente quando parla di popolo. Tanto è vero che lui, in una intervista molto citata tante volte, dice che il concetto di popolo non è un concetto logico, quindi lo diciamo in maniera brutale, è una cosa che non si deve capire, ma è un concetto mitico. Allora, se voi mi chiedete cosa vuol dire la parola mitico in questo contesto, non vi saprei dire esattamente. Mi sembra però che quando si parla dei miti, cioè, è ciò che esistenzialmente genera poi tutto il flusso di vita di una comunità. Quindi Papa Francesco, quando parla di popolo, non parla di categorie appunto che si possono comprendere con la ragione, ma soprattutto parla di una vita, di qualche cosa che scorre da un certo punto della storia in poi per lasciare la sua traccia appunto in tanti anni, in tanti secoli, tante volte. Quindi qui noi che cosa stiamo vedendo? Che Gesù, entrando in casa di Zaccheo, continua quest'opera di costruzione di un popolo. È una categoria che anche nel Concilio Vaticano II è stata molto importante, la categoria che di fatto, secondo alcuni teologi, anche uno che avete ascoltato qui a Crevalcuore in questa casa, in questa scuola per la pace, cioè Don Elio Castellucci, è stato il mio professore di questi temi, e diceva che il popolo è proprio la parola fondamentale per capire la Chiesa nel Vaticano II. Allora, Gesù, quando dice anche egli è figlio di Abramo, continua quest'opera di raduno del popolo. E vedete che appunto non siamo dentro a una riflessione, Gesù non scambia nulla di concetti, tra virgolette, con Zaccheo, ma semplicemente vuole andare a casa sua, dopo ci torniamo. Quindi questo è il primo punto. E tutto quello che fa Gesù è radunare un popolo, ma appunto perché sia capace di generare questa vita nuova, una vita di relazione, una vita di comunità. Anche questa è una cosa interessante, no? Poi ci torniamo, perché appunto noi dobbiamo vedere il capitolo 4 della Vangeli Gaudium, che è appunto l'evangelizzazione del sociale. Altri punti secondo me importantissimi per questo testo di Zaccheo. Il primo è: che cosa rappresenta Gerico per tutta la Bibbia? Gerico per tutta la Bibbia rappresenta una città maledetta da Giosuè, quello che il racconto appunto del libro di Giosuè ci narra aver conquistato Gerico. Giosuè entra in Gerico, la conquista, battendo le mura con le trombe che suonano per 7 giorni, il giro delle mura, eccetera, eccetera, e a un certo punto dice, dopo averla conquistata: se qualcuno ti volesse mai ricostruire, ti ricostruirà sulla tomba del figlio maggiore, sulla tomba del figlio minore. è la massima maledizione che ci possa essere nella Bibbia. E effettivamente qualche libro dopo, nei libri dei re, viene raccontato che un re, di cui non ricordo mai neanche il nome, quindi non è così importante, costruisce esattamente di nuovo la città di Gerico sulla tomba del figlio minore e sulla tomba del figlio maggiore. Per dire che cosa? Che la costruzione del popolo per Papa Francesco e per Gesù in particolare avviene in quelle che i sociologi chiamavano i non luoghi, gli scarti, oppure Papa Francesco parla di periferie. Gerico è esattamente la città che non ci doveva essere. Se riuscite, prendete molto sul serio questa espressione. Non ci doveva essere, eppure c'è. E Gesù, secondo il movimento di questo testo, ci entra dentro. La prende per sé. E non solo la prende per sé, ma la attraversa anche. Come per dire che certamente Gesù ne vuole in qualche modo assorbire la vita. Quando vi dicevo che il popolo è una categoria mitica, secondo Papa Francesco, vuol dire che tu non puoi capire un popolo facendo delle descrizioni razionali, ma lo devi vivere dentro. Anche tutta la sua riflessione sulla religiosità popolare, su cui forse avete già riflettuto, vuol dire esattamente questo, che per capire un popolo ci devi vivere dentro, e anche i teologi o coloro che guidano il popolo di Dio devono assolutamente stare con le persone a loro affidate, quel famoso odore delle pecore che i pastori devono assolutamente avere. Terza cosa, quindi entra in una città, la attraversa. Terza cosa, forse l'apice in qualche modo del racconto, in una semplicissima frase: oggi devo fermarmi a casa tua. Chi ha un po' di familiarità con la Bibbia, quando Gesù dice che deve fare una cosa, parla più delle volte, se non sempre, della sua offerta di vita a Gerusalemme. Quindi Gesù dice a Zaccheo: io ho come unico obiettivo della mia vita di amarti con tutto me stesso. Questa è l'unica cosa che Gesù dice a Zaccheo. Questo forse in qualche modo spiega questa esplosione di vita di Zaccheo, questa esplosione che forse potrebbe essere chiamata conversione, ma che poi forse proviamo a ridefinire in un altro modo. Quindi c'è una nuova vita che scorre nella casa di Zaccheo, ed è appunto un inizio per una ulteriore tappa per la costruzione del popolo. Tenete presente che queste espressioni non è l'unica volta che ricorre il figlio di Abramo. Sicuramente ricorderete, l'abbiamo letto anche abbastanza di recente nelle liturgie domenicali, quando c'è quella bellissima parabola del ricco eculone del povero Lazzaro. Il grande tema non è solo nell'uso nel possedere le ricchezze, ma nell'uso delle ricchezze, che hanno impedito al ricco di costruire la fraternità con questo povero che era alle sue porte. Tanto è vero che il ricco tante volte si rivolge ad Abramo chiamandolo padre, e ad Abramo lo chiama figlio. Quindi che tutti e due fossero figli di Abramo è scontato. Il problema è che non sono riusciti a viverlo, soprattutto dalla parte del ricco. Quindi questo è un tema certamente molto ricorrente. Allora cosa succede a Zaccheo? Che davanti a questa offerta di vita Zaccheo decide di cambiare completamente, ma attenzione, mi piace sottolineare questo aspetto, Zaccheo mette le mani nel posto dove lui aveva il cuore più in qualche modo appassionato, mette le mani nelle ricchezze. Tutta la sua vita probabilmente era stata dedicata alla ricchezza, all'accumulo, e Zaccheo proprio lì. Quindi è una conversione, se posso permettermi, molto laica, non è una conversione religiosa. Poi ogni tanto quando dico questo la gente c'è una specie di insurrezione: ma come, Gesù? Cioè, no, cerchiamo di capirci. Se io vi faccio la domanda di che cosa ha piacere Gesù per la vostra vita personale, una domanda difficile è questa, però uno potrebbe chiedere: ma in Quaresima è meglio che tu non mangi cioccolata oppure che tu faccia pace con i tuoi fratelli? Siete bravissimi, eh? Allora, che è certamente una questione anche di fede, di religione, no? Però mettiamo non tanto in evidenza, adesso qui esageriamo, no? Non tanto in evidenza i rosari, ma quanto la conversione proprio della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni, eh? E Zaccheo fa esattamente questo: non promette di andare a messa tutte le domeniche, non promette di andare a pregare al tempio, ma in modo esagerato mette a disposizione di altri i suoi beni. Allora, che cosa forse abbiamo intuito da questa prima prospettiva, da questo Vangelo? Innanzitutto che a Gesù interessa che la nostra vita diventi davvero partecipazione alla costruzione di questo popolo, di questa fraternità, perché Zaccheo, recuperando i rapporti con le persone a cui lui aveva rubato, certamente introduce nel popolo di Dio un dinamismo positivo e sicuramente anche capace di generare ulteriori vite. E abbiamo anche appunto ottenuto il fatto che per fare questo Gesù si inserisce nella periferia più periferica del mondo, il posto più lontano anche dal luogo centrale, tanto è vero che in qualche modo anche nel Vangelo di Luca, che è tutto focalizzato per arrivare a Gerusalemme, voi sapete ovviamente che il Vangelo di Luca è l'unico Vangelo che comincia e finisce a Gerusalemme, vero che lo sapevate? Certo, se vi chiedo quali sono i due episodi iniziali e finali del Vangelo di Luca, lo sapete? Sì, siamo a, l'ho detto prima, a Gerusalemme. Quindi dove inizia il Vangelo di Luca? Nel Tempio, con? Ottima idea. E finisce dove? A Gerusalemme, l'ho detto io. Con quale episodio? Si accenna l'ascensione al cielo, giusto? Ci siamo? Gli altri Vangeli no, eh? La pagina iniziale del Vangelo di Marco, siamo nel deserto della Galilea, e la pagina finale è Gesù che appunto saluta i suoi sul monte sempre in Galilea. Ok? Quindi vuol dire che Gerico è contrapposta alla città centrale che è Gerusalemme, tant'è vero che voi siete tutti a conoscenza di una storiellina per cui un uomo scendeva e andava a Gerico. E tant'è vero che è talmente sbagliato il cammino che questo finisce mezzo morto. Sapevate, conoscete questo qui? Perfetto. È l'amico del buon samaritano che diventa buono dopo, perché prima non era tanto buono, dicono, ma vabbè, questo è un'altra cosa. E anche i due discepoli che vanno via da Gerusalemme non fanno una grandissima mossa, tant'è vero che Gesù si deve mascherare per andare a riprendere i due discepoli di Emmaus. Quindi è la periferia delle periferie, Gesù la attraversa tutta, Gesù ne assume la vita per poterla trasformare. Allora questo è l'orizzonte di fondo, no? Che cosa dobbiamo pensare della vita ordinaria, sociale, comunitaria delle persone rispetto a quello che ne ha in mente Gesù? Rispetto a quello che ne ha in mente Gesù è che appunto il Vangelo deve essere una parola significativa, cioè questo mettere a disposizione totalmente la vita per un'altra persona deve causare ripercussioni anche nei rapporti tra di noi. Se ci pensate, adesso con qualcuno l'ho già detto, quindi mi dispiace di ripetermi, ma anche le due ultime domeniche ci hanno presentato due Vangeli divertentissimi da questo punto di vista, no? Ieri siete andati a messa, era domenica ieri, perché ho perso un po' la mente confusa. Ieri siete andati a messa e avete ascoltato il Vangelo, giusto? C'era il Vangelo da voi? Perfetto. Anche lì ha raccontato una parabola. Se vi ricordate, la parabola è introdotta dal perché Gesù la racconta. Perché alcuni presumevano di essere giusti, quindi c'è un tema relazionale. E Gesù, che parabola racconta? Racconta una parabola che ha come tema la preghiera. Perfetto, ottimo. Domenica scorsa, forse siete andati a messa anche domenica scorsa, vi ricorderete che c'era il Vangelo della vedova che insisteva con il giudice disonesto. Gesù introduce quella preghiera dicendo che bisogna pregare senza stancarsi, preghiera, ma il racconto è un rapporto tra due persone. Per dire una cosa semplicissima, che se il Vangelo non ha ripercussioni sulla vita quotidiana, se la nostra fede non ha ripercussioni anche sul rapporto con gli altri, c'è qualcosa che non funziona. Dopo leggeremo alcune frasi che da questo punto di vista sono interessantissime. C'è in questo capitolo 4 di Evangelii Gaudium un motore immenso, che sono i cosiddetti quattro principi. Che cosa sono questi quattro principi? Soprattutto qual è il loro cuore? Allora voi forse li avete un po' nell'orecchio. Prendiamo il primo: il tempo è superiore allo spazio. Il Papa Francesco usa questa espressione per cui trova delle coppie e ci indica che una delle due, dei due termini è superiore o che ha comunque una importanza, sembrerebbe più grande di quell'altra. Perché è importante questa cosa qui? Perché innanzitutto, come anche nelle parabole che vi ho citato e tante volte tutti voi siete a conoscenza che Luca ha delle coppie di personaggi, no? Non ve le chiedo perché sennò mi dite che sono noioso, ma Marta e Maria, il buono e il cattivo ladrone, i due discepoli di Emmaus, Lazzaro e poi Enrico e Pulone, la vedova e il giudice disonesto, il pubblicano, sempre due coppie, dove è vero che noi alla fine tifiamo per uno o per l'altro, ma di fatto poi non è che, per esempio, il buon ladrone era così buono. Insomma, il pubblicano, ieri avete fatto il tifo per il pubblicano nella parabola, sì o no? Volevate essere il fariseo? Cioè, guai mai se uno esce dalla chiesa e dice tu sei un fariseo. Tutti abbiamo fatto il tifo per il pubblicano, ma il pubblicano è il più grande peccatore che ci sia, quindi voi avete fatto il tifo per il più grande peccatore, il che vuol dire che dovremmo ragionare così anche nelle nostre chiese, per cui lodare i grandi peccatori. Ci dovrebbero essere delle liturgie per cui noi facciamo l'elogio del peccato. Facciamo? Non ne ho ancora sentite dire, però si potrebbe inventare qualche cosa. Ma qual è il punto? Il punto è che queste coppie di personaggi e anche il ragionare di Papa Francesco ci aiuta a capire che non c'è, anche dentro alle bipolarità, alle tensioni, alle dialettiche, alle cose che non starebbero mai insieme, c'è sempre una strada superiore da cercare. Questo è innanzitutto la fonte di una grandissima speranza. Vedete, io credo che tutti noi abbiamo litigato col vicino, abbiamo litigato con la suocera, abbiamo litigato con i politici, abbiamo mandato quel paese il parroco. Qualcuno di voi non ha litigi in atto? Forse le suore? No. No. Ma di solito le suore poi litigano per cose ancora più... Io non ho mai confessato le suore di clausura, ma mi dicono che i peccati sono non mi ha passato lo zucchero, queste cose di grande, però cioè, poi è questa la vita ordinaria, no? Allora nessuno di noi è senza conflitti, e allora il ragionare di Papa Francesco è grandioso da questo punto di vista, perché ci aiuta a pensare che in qualsiasi tensione noi siamo c'è una via ulteriore che forse noi non abbiamo neanche immaginato. Voi provate a guardare, senza sapere come va a finire, Gesù e i due ladroni. Voi potete pensare che uno dei due è il primo che entra in paradiso, senza sapere come va a finire, ovviamente, no? È impossibile, è una cosa senza senso. Oppure entra il fariseo che dice, io sono buonissimo. E quindi, bravo lui. Poi entra il pubblicano e migliore lui. Oppure Marta e Maria, questo è interessantissimo. Per chi fate il tifo, per Marta o per Maria?
Io per Marta.
Ecco, ci sono anche mia mamma, che ha fatto tutta la vita a Marta e continua a farla, odia quel brano del Vangelo perché sembra che Maria sia superiore a Marta. Se io però vi faccio la domanda, quale delle due sante è ricordata nel calendario dei santi? Voi lo sapete quale delle due? E perché? Il cattivone del Cardinal Biffi, che a un certo punto fu inserito in una commissione liturgica, voleva togliere questo vulnus per cui voleva festeggiare insieme i tre fratelli. Quindi Marta, Maria? Fantastico, sapete tutto, no? Ma però cos'è interessante? Che la Chiesa loda Maria, Marta, scusate, no? Quindi, e tra l'altro se voi ci pensate è interessante che è Marta che dà l'inizio a tutto, senza Marta Maria non avrebbe potuto combinare niente. Allora, non è, per esempio, se io vi dico il tempo è superiore allo spazio, io ve lo posso anche spiegare perché, dopo ci provo, ma è difficilissimo. Però non è tanto che poi io lo spazio lo cancello, devo solo pensare che probabilmente se io mi focalizzo solo sullo spazio finisce che mi siedo per terra e mi fa arrabbiare il relatore. Ci sono delle sedi? No, stai benissimo, non guardate dietro, no, guardate me, se no dopo mi picchia la rita, guardate me, sorella. Peccati delle suore. Va bene, ok, ma che se mi concentro solo sullo spazio creo dei problemi. L'unità è superiore al conflitto, il tutto è superiore alla parte, la realtà è superiore all'idea. Questi sono i quattro principi, dove per esempio guardiamo, no? L'idea e la realtà, voi dite è ovvio che la realtà è superiore all'idea, però non potete cancellare l'idea, perché senza idea voi non potete neanche affrontare la realtà. È ovvio in qualche modo, anche se poi bisogna fare dei ragionamenti, che il tutto è superiore alla parte. Però se voi andate dal dentista e questo vi fa delle domande sull'intestino, non va bene, cioè lui deve curare il dente, poi è chiaro che c'è tutto un discorso medico complessivo, eccetera, eccetera. Quindi, però il guadagno più importante, appunto, di quello che ci dice Papa Francesco con questi quattro principi, che sono anche un pochino complessi, è esattamente questo: nella realtà non esiste situazione in cui io non posso trovare una via superiore. Perché, e adesso leggiamo un testo, perché c'è sempre nella storia questa grazia di Dio che è all'opera, anche se io forse non l'ho capita del tutto. E devo in qualche modo provare a stare in ascolto. Perché Papa Francesco ragiona in questo modo? Ci sono alcune fonti fondamentali. Primo, il suo essere argentino. Voi leggete la storia dell'Argentina dal 45 in poi. È un pasticcio cosmico, anche adesso praticamente non è che ne siano molto usciti, no? Tensioni su tensioni, desaparecido, tutto quanto. Lui che è tirato dalla giacchetta anche quando era capo dei gesuiti per essere un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di centro. Vi faccio una domanda a cui io non so rispondere: perché Papa Francesco, che è andato dappertutto in Sud America, non è andato in Argentina? Io non so rispondere, però un'ipotesi è che le tensioni che lui ha vissuto ancora lo porterebbero a essere trascinato da una parte o dall'altra. Quindi forse preferisce non andare, però questo è un così. Quindi, però, in ogni caso, sicuramente la sua vita è tutta segnata da queste tensioni, da dover capire che anche in situazioni così difficili, pensate appunto, una persona che ha un ruolo così pubblico come il capo dei gesuiti argentini, durante tutte queste sparizioni di persone, che cosa deve fare? Fare una pubblica dichiarazione contro, in modo da venire arrestato anche lui o altro, no? Questi sono temi difficilissimi da affrontare, però sicuramente anche in questo lui ha avuto una maturazione profondissima. Seconda fonte importantissima sono i suoi maestri gesuiti. Il gesuita è nato come contemplativo in azione, uno degli slogan che loro in qualche modo hanno, e ci fa capire anche questo, che davvero loro hanno la necessità di avere sempre dentro questa tensione bipolare tra cose che noi non riusciremo a mettere insieme, ma che invece devono stare insieme. Terza fonte sono gli autori su cui lui si è formato. Qui sarebbe cioè ci vorrebbe molto tempo e forse non sono neanche la persona adeguata, ma vi faccio solo una semplice esemplificazione. Attraverso mille passaggi sicuramente in lui è arrivato molto il pensiero di Sant'Agostino, che per leggere la vita delle persone, lui scrive una delle opere più belle sue, che è La città di Dio, mentre Roma è invasa dai barbari. Capite che per persone che hanno visto nell'impero romano l'occasione per il Vangelo di andare dappertutto, la caduta dell'impero romano, la caduta di Roma è ancora una cosa, un evento impensabile. Non sta fatto, e Agostino su questo ragiona molto e scrive appunto quest'opera in cui descrive la realtà divisa sempre in due parti, no? Quella visibile e quella non visibile. C'è la chiesa visibile, che è la chiesa in cui noi andiamo a celebrare i sacramenti, ma dove appunto la chiesa non visibile, che è quella dei santi, non è così riconoscibile, non è così sovrapponibile alla chiesa visibile, così come anche la città degli uomini, ce n'è una visibile e una invisibile. Allora da Agostino, tramite tantissime altre persone, lui arriva a formulare questi quattro principi per leggere tutte le tensioni che ci sono nella realtà. Ma voi pensate che cosa vuol dire questa cosa qui, Vi faccio un parallelo che grida vendetta al cospetto di Dio, no? Però se ci pensate, se qualcuno ha mai avuto modo di pensare su questo aspetto, anche la nostra Costituzione, parlando dei partiti, di fatto ci chiede di essere tutti disponibili ad associarci per scegliere una parte, ma per fare il bene di tutti. Non parliamo della situazione di oggi, che sarebbe interessante, se volete ne parliamo un'altra volta o anche dopo, tanto abbiamo tempo fino alle 2 di notte, no? Però vedete che cosa abbiamo perso. Correggetemi se sbaglio, no? La sensazione è che se vince il partito per cui io non ho votato, è bene che abbia il passaporto pronto. No? Lo dico male? Sono troppo politico o partitico?
È quasi così.
Oh, ok. Quindi è un guadagno importantissimo, questa speranza che invece ci sia sempre una strada. E tra l'altro, quando anche Papa Francesco parla di alcune situazioni delicate, possiamo pensare agli omosessuali, chi sono io per giudicare, oppure la comunione di divorziati e di sposati, se voi vedete, lui prima di tutto assume il problema, senza la necessità di dare delle soluzioni, perché alcune volte le soluzioni non ci sono. Alcune realtà non hanno una strada concreta, no? Davanti a una persona che sta per morire, che cosa fate? Cioè, non ci preghiamo, vabbè, andiamo vicino, sì, tante belle cose, no? Però non c'è soluzione. Posso solo in qualche modo pensare che con la mia vita aiuto un'altra persona a morire, con la mia vicinanza, appunto, no? Quindi vedete, quando umanamente parlando non ci sono soluzioni, dobbiamo trovare qualcosa che va oltre le nostre risposte. Perché la prima risposta davanti a un malato oggi è: il medico non è stato capace di curare, non ha trovato la soluzione, no? Ecco. Quindi la quarta fonte di questa riflessione di Papa Francesco sono appunto le situazioni pastorali, dove alcune volte davvero non c'è possibilità di trovare una strada che tenga insieme in qualche modo tutto. Perché avete ascoltato, no? Se voi date la comunione ai divorziati e risposati, c'è qualcuno che immediatamente dice: il Papa è eretico. Allora, al di là del fatto che anche questo sarebbe una riflessione interessante, dove sia la vera eresia, ma adesso non la facciamo, dalle 2 di notte in poi possiamo fare anche questo, però questo è un punto fondamentale, no? Cioè, c'è sempre il regno di Dio all'opera. Allora leggiamo la prima recitazione di Evangelii Gaudium, che è dal 180, e questo quarto capitolo dell'Evangelii Gaudium comincia al 176, quindi siamo alle prime battute. La proposta è il regno di Dio. Si tratta di amare Dio che regna nel mondo, nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Vedete che 40 numeri prima del nostro 221, che dà il titolo alla serata, il Papa ha già trovato questa triade, a cui ha aggiunto un'altra cosa. Però vedete, non è così semplice pensare che la predicazione del regno di Dio comporta immediatamente un mutamento nello spazio sociale. Per anni in qualche modo abbiamo assistito a una riflessione della Chiesa sul sociale che era: sì, benissimo, ci impegniamo, però la Chiesa deve stare un po' fuori, però la Chiesa non può prendere posizione, però la Chiesa non indica modelli, però la Chiesa non sceglie nessuno, però alla fine forse abbiamo fatto un passo indietro, no? Allora, per me è fondamentale questo pensiero di Papa Francesco, cioè anche il nucleo centrale che viene chiamato kerygma, no, dell'evangelizzazione, ha immediatamente conseguenze sociali. Questo lo dice appena prima. La proposta è il regno, ma immediatamente ci deve essere un cambiamento, appunto, del nostro vivere insieme. Appunto con queste tre parole: fraternità, giustizia e pace, a cui si aggiunge la dignità per tutti. Allora, mi sono permesso di mettere alcune citazioni proprio per queste tre parole, poi dopo vediamo dove arriviamo. La prima parola è la parola pace. Capite che anche su questo bisognerebbe stare degli anni. Solo qualche carotaggio: a volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra, perché la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell'uomo, ma anche su quello dei diritti dei popoli. Qui è interessantissima la parola grido. Mi permetterei di dire quasi così, se mi consentite, che il verbo gridare è uno dei verbi più importanti di tutta la Bibbia. Gesù stesso cambia opinione perché una donna gli grida dietro. Siamo nell'episodio in cui una straniera, interessante anche questo, grida a Gesù perché ha una figlia che deve essere guarita. E Gesù non la vuole ascoltare. I discepoli dicono: maestro, ascolta, non vedi come ci grida dietro? Perché è importante il gridare? Perché il gridare manifesta appunto la realtà umana che esige qualcosa di più di quello che noi possiamo dare. Questa donna grida perché sa benissimo che Gesù non la può ascoltare, tant'è vero che è capacissima di rispondere come se avesse già preparato il discorso. Non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini, ma anche i cagnolini si cibano anche delle briciole, no? Questo è un po' il discorso che sembra come se la donna se la fosse già preparata questa risposta. Allora la parola gridare è appunto anche nella persona di Gesù. Gesù due volte almeno grida in maniera molto profonda, davanti a Lazzaro, nella tomba di Lazzaro, e sulla croce. Ripeto, il grido è la manifestazione che l'umano ha troppe cose dentro da poter tenere, per cui vanno buttate fuori in qualche modo, in modo forse, tra virgolette, anche un po' violento. Lazzaro, vieni fuori, oppure quando Gesù sulla croce gridò, di cui non ci viene raccontato il contenuto verbale, è proprio un grido inarticolato, e qualche commentatore dice che appunto lì si riassume il gridare di tutta l'umanità, appunto qui di tutti i popoli, non solo delle persone ma anche di tutti i popoli, i più poveri della terra, quindi la pace che si costruisce perché qualcuno ascolta il grido del povero. 218. La pace sociale non può essere intesa come irenismo, come una mera assenza di violenza, ottenuta mediante l'imposizione di una parte sopra le altre. Sarebbe parimenti una falsa pace, quella che servisse come scusa per giustificare un'organizzazione sociale che metta a tacere o tranquillizzi i più poveri, in modo che quelli che godono dei maggiori benefici possano mantenere il loro stile di vita senza scosse, mentre gli altri sopravvivono come possono. Le rivendicazioni sociali che hanno a che fare con la distribuzione delle entrate, l'inclusione sociale dei poveri, i diritti umani, non possono essere soffocate con il pretesto di costruire un consenso a tavolino o un'effimera pace per una minoranza felice. La dignità della persona umana e il bene comune stanno al di sopra della tranquillità di alcuni che non vogliono rinunciare ai loro privilegi. Quando questi valori vengono colpiti, è necessaria una voce profetica. Ci torniamo, però provate un po' a focalizzare questo fatto che il Papa in qualche modo teorizza una sana ma necessaria capacità di portare avanti le rivendicazioni sociali che hanno a che fare, qui dice, con la distribuzione delle entrate, l'inclusione sociale dei poveri e i diritti umani, e che noi tante volte tentiamo di mettere a tacere dando qualche contentino in qua e in là. Allora questo sarebbe un discorso ovviamente amplissimo, no? Ci accontentiamo di fare una domanda. Anzi, prima un piccolo percorso, non dico storico, ma due carotaggi. Nel 2011, in varie parti del mondo, pensiamo a Madrid, pensiamo a New York, sono emersi dei movimenti di indignazione. A Madrid si chiamavano appunto gli indignados e a New York erano noi siamo il 99%. Questi movimenti sottintendevano il fatto che l'1% del mondo governa sul resto e quindi c'è qualche cosa che va cambiato completamente. 5 anni dopo, due fatti molto grandi a livello globale, la Brexit, il referendum sulla Brexit e l'elezione di Trump in America, avvengono perché invece il paradigma è completamente ribaltato. Prima noi e poi gli altri. Non c'è più una visione globale della giustizia, c'è una visione molto legata ai propri confini, si potrebbe dire proprio al proprio egoismo. Allora qui c'è un punto che appunto meriterebbe una riflessione lunghissima, no? Che dovrebbe poi toccare l'uso, la destinazione delle risorse perché tutti ne possono godere, che cosa vuol dire davvero i diritti universali della persona, come fare davvero a costruire qualche processo che metta un po' in vie diverse anche i rapporti tra tanti stati, ma credo che sia importante che noi capiamo, qui siamo già dentro al racconto dei quattro principi, al 218 di fatto, siamo già molto dentro a questo tema, però vedete che il tema che il Papa Francesco ci dice è che per costruire la pace dobbiamo assumere i conflitti, dobbiamo sapere in qualche modo portare avanti alcune dinamiche che sono, qui dice, ed è una parola importantissima, molto legata alla profezia. Qui se avete un avviro, segnatevela questa parola. Intanto perché per noi bolognesi la parola profezia legata a Papa Francesco è fondamentale. Quando lui è venuto a trovarsi nel 1 ottobre del 2017 al discorso sugli universitari, appunto parlando del diritto universale alla pace, ricordando, ma un po' tra virgolette storpiando, un'omelia di Lercaro del 1968, ha detto che la via, Lercaro dice la via della Chiesa è la profezia, Papa Francesco ha detto la vita della Chiesa è la profezia. E il profeta è colui che denuncia le ingiustizie, che però sa indicare anche la strada del ritorno dall'esilio. Cioè, due cose fondamentali, se ci pensate, no? Saper dire dove non vanno le cose, ma saper dire anche qual è la cura, qual è l'esito invece positivo. Allora qui c'è un tema che c'è altro che le due di notte, no? Bisognerebbe capire che cosa vuol dire per la Chiesa essere profetica oggi. Probabilmente una delle cose fondamentali è quella di recuperare davvero una profonda bipolarità, no? Essere contemporaneamente immersi nella parola di Dio e contemporaneamente immersi nella vita delle persone. Questo è il profeta, che appunto proprio per questo sa denunciare quello che non va, ma sa anche indicare la strada necessaria. Di questo un po' noi abbiamo qualche lacuna, eh? Tutto il rapporto che noi abbiamo con il futuro oggi è molto problematico, se ci pensate. Papa Francesco ogni tanto gli scappa la parola rivoluzione, poi ci aggiunge un po' un aggettivo per mitigarla, rivoluzione culturale, ma a volte parla di utopia, tutte parole che il bravo bambino cristiano non è tanto portato a usare, no? Rivoluzione tanto meno, no? Sembra di recuperare alcuni fantasmi del passato, però vuol dire che abbiamo bisogno di un completo cambio di paradigma. Anche per cose che forse oggi ci sembrano scontate, no? Adesso non vorrei, perché poi è facile, no? Però anche alcune questioni, diaconato femminile, l'ordinazione di preti più o meno sposati, altre cose, probabilmente meriterebbero davvero che noi fossimo molto coraggiosi per costruire e disegnare qualcosa di radicalmente diverso, e appunto con una voce profetica, non solo di denuncia ma anche di capacità di indirizzare le persone. Tenete presente che quell'omelia di Lercaro nel 68 gli costò il posto da vescovo, no? Quindi vuol dire anche che quando il Vangelo poi va a toccare i poteri forti poi dicono la loro, no? Punto. Altra volta. Terza citazione: la pace non si riduce a un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. La pace si costruisce giorno per giorno nel perseguimento di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini. In definitiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti non avrà nemmeno futuro, sarà sempre il seme di nuovi conflitti e di varie forme di violenza. Attenzione, perché letto nella relazione causa-effetto, quest'ultima frase vi dice che è la mancanza di pace quella che genera le forme di violenza, le forme di conflitti. Quindi se vogliamo, per esempio, il tema del terrorismo, no? Il tema del rapporto con l'Islam, il tema delle periferie, per esempio in Francia, no? Uno dice no, ma questi sono, diciamo, dei problemi loro, c'è qualcosa che non funziona. Papa Francesco dice mettiamo a posto la giustizia. Vediamo se è questa la fonte dei conflitti e della violenza. E tenete presente che un altro percorso interessantissimo che si potrebbe fare è leggere tutti i discorsi sulla pace che Papa Francesco ha fatto. Se li avete un po' presenti, soprattutto gli ultimi, sono molto legati alla questione degli immigrati, degli stranieri, uomini, rifugiati, uomini e donne in cerca di pace, questo è uno degli ultimi. Quindi davvero per lui la pace innanzitutto è assumere le tensioni della geopolitica internazionale e mettere una dinamica completamente nuova, proprio a partire dalle persone che più stanno soffrendo. Secondo termine, giustizia. Sulla parola giustizia anche qui ci vorrebbe un paio di tesi di laurea e non basterebbe. Leggiamo un po' quello che dice in Evangelii Gaudium in alcuni passaggi. Qui siamo al 183, nella prima, quindi molto all'inizio del capitolo 4. Sebbene il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito principale della politica, la Chiesa non può né deve rimanere ai margini per la giustizia. Tutti i cristiani anche i pastori sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. Di questo si tratta, perché il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo, orienta un'azione trasformatrice e in questo senso non cessa di essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d'amore di Gesù Cristo. Allora, al di là del fatto che bisogna che, poi lo sottolineiamo anche tra 5 minuti, Papa Francesco, quando deve dire una cosa che gli sta molto a cuore, cita gli altri per dire: non l'ho mica detto io. Non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia, uno dice, è una frase tipicamente di Papa Francesco. La Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Guardate in nota invece chi l'ha detto. Piccolino, ma non più di tanto. Benedetto XVI, altrimenti conosciuto come Ratzinger. Non è una frase da Ratzinger questa, però appunto, vi ripeto, Papa Francesco da questo punto di vista è un furbettino, usa le citazioni in una maniera sapientissima. Quando deve dire una cosa importante cita Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e infine se stesso e un qualche altro vescovo magari dell'Indonesia che nessuno mai aveva conosciuto. Però che cosa sia la giustizia, difficile, no? Se uno prende alcuni passaggi, soprattutto della lettera ai Romani, dice innanzitutto che Dio è giusto perché vuole rendere giusti noi, quindi la giustificazione è il processo con cui il Dio giusto rende giusti anche noi, il che vuol dire che il giusto è colui che muore per la vita degli altri, sinteticamente. Quindi qui questa è la giustizia teologica, se volete. Poi ci sono tantissime altre forme di giustizia, ma qui quello che ha a cuore sicuramente a Papa Francesco, vedete che il compito principale della politica, il compito principale della politica è la giustizia, cioè dove ognuno abbia, secondo un po' anche la nostra Costituzione, la possibilità di sviluppare le proprie capacità, di portare avanti le proprie inclinazioni, di saper diventare una persona fiorita, una persona maturata, una persona davvero che abbia la possibilità di diventare piena, di raggiungere la propria pienezza. Però appunto in questo la Chiesa non può stare in marcia. Appunto in tanti momenti forse noi abbiamo provato a dire ma questo non possiamo farlo noi come Chiesa, no? Eppure qui la frase di Papa Francesco è molto chiara, anche perché lui, questo è interessantissimo, il pensiero sociale della Chiesa è in primo luogo positivo e propositivo, orienta un'azione trasformatrice. Ricordate quello che ho provato a dirvi di Zaccheo, no? Non possiamo accontentarci di una semplice esposizione di principi, ci deve essere un pensiero positivo e propositivo che è rivolto, che orienta un'azione trasformatrice. E in questo appunto tante volte la Chiesa non deve essere un segno di speranza. Come vi dicevo prima, i quattro principi: trovare nelle fratture che ci sono nel mondo la capacità di individuare dei percorsi praticabili, reali, concreti, che ci aprono a un diverso che appunto è esattamente la manifestazione della speranza. Altro testo: la Chiesa ha riconosciuto che l'esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo ad alcuni. La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dell'amore all'essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze. In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: voi stessi date loro da mangiare, e ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto alla protezione dei beni da parte di alcuni. Allora, prima annotazione, vedete che qui c'è un'altra citazione che rileggo: la Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dell'amore all'essere umano, ascolta il grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze. Non dirà quasi niente a nessuno, ma la citazione è presa dalla da un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, sempre a Ratzinger, 1984, Istruzione Libertatis Nuntius, era quel documento con cui la Chiesa romana, diciamo, ha arrotondato, uso un termine un po' tondo, alcuni spigoli della teologia della liberazione, cioè quella teologia che più si era spinta nella rivendicazione del sociale, no? Del politico, a torto, ragione, con mezzi sbagliati, mezzi giusti, analisi giuste, analisi sbagliate. Papa Francesco è esponente di quella che si chiama la teologia del popolo, per i motivi che vi ho detto anche all'inizio, che è proprio un po' una rilettura molto migliorata, se volete, di questi temi. Però vedete che anche qui Papa Francesco, per dire quello che gli interessa, recupera una citazione di uno dei documenti che forse al Sud America hanno più fatto male in questo cammino di tenere presente il sociale come decisivo per la nostra vita di Chiesa. E l'altra questione importantissima è questa citazione del Vangelo di Marco, che noi a Bologna abbiamo seguito più nel Vangelo di Matteo: date loro voi stessi da mangiare. Cioè, anche stasera a casa con i miei genitori, benedici questo cibo e fa che ne doniamo anche quelli che non ne hanno. E io e mia mamma ci siamo guardati, cioè, o smettiamo di dire queste cose o smettiamo di fare delle cose concrete, no? Però per ricordare che questo punto è fondamentale. Loro hanno fame, bene, pensateci voi, no? Dobbiamo assumere un po' anche questo aspetto, che pensare che arrivi Gesù e metta a posto tutto non esiste. Siamo noi che abbiamo in mano tutto quello che serve per cambiare i flussi del mondo, per risolvere le cause strutturali della povertà, per promuovere lo sviluppo integrale. E poi parla di solidarietà, la giustizia che parte dalla solidarietà. Qui addirittura Papa Francesco dice fondamentalmente in un altro passaggio che la solidarietà è il nuovo modo di costruire la storia. Attenzione, solidarietà non è solo uno slogan di qualche partito di qualche anno fa o appunto una parola vuota. Solidarietà vuol dire come deve vivere un popolo, dove esattamente quello che è la mia vita è la vita di tutti, e che se vogliamo uscire da un problema, come diceva Don Milani, dobbiamo affrontare in modo politico, perché uscire da soli è egoismo, uscire insieme è esercizio politico. Sentire che la mia vita è assolutamente legata e indissociabile dalla vita degli altri, altrimenti le cose non funzionano. Tra l'altro è interessante, no, che nei suoi documenti più importanti, la dico un po' larga, no? Papa Francesco usi molto più volentieri la parola solidarietà piuttosto che il suo gemello, che è la parola sussidiarietà, perché prima di tutto c'è il popolo, poi in secondo passaggio le persone che possono essere attivate per la soluzione concreta dei problemi, ma prima c'è il popolo, prima c'è l'insieme, prima c'è, appunto, come dice qua, priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. E anche qui è una lettura storica in tre parole interessantissima, no? Se noi avessimo tempo di stare qui un secondino, vedremo come i più grandi problemi della storia sono dovuti al fatto che qualcuno ha detto questo è mio. Le recinzioni dei pascoli in Inghilterra, i confini tra le nazioni e tante altre cose di questo tipo qua derivano appunto dal fatto che qualcuno, poi sarete voi a dire se in modo giusto o in modo sbagliato, qualcuno ha detto questo è mio e questo non è mio, o su questo tu non puoi avere diritti perché ci penso io. Capite che appunto tutta una riflessione sulla proprietà privata andrebbe fatta non per cancellarla ma per metterla nel giusto posto, altrimenti in qualche modo non ne usciamo davvero, anche rispetto a questa parola giustizia. Altra citazione sulla giustizia: nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali e professionali, e persino ecclesiali, o forse soprattutto ecclesiali. Sebbene si possa dire in generale che la vocazione è una missione propria di fedeli laici, la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. la conversione spirituale, l'intensità dell'amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato del Vangelo dei poveri e della povertà sono richiesti a tutti. Anche qui ancora cita questo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede dell'84. Nessuno può essere esentato da tutto questo, perché è il Vangelo che ce lo chiede. La trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo. E mi raccomando, se fosse possibile e senza fare polemiche, la missione propria dei fedeli laici. Qui credo che davvero bisognerebbe che ricominciassimo da capo a reinterpretare tutto quanto sia il rapporto tra preti, laici, eccetera, eccetera. Però quello che è sicuro è che appunto chi vive a maggior contatto con il mondo, con la vita concreta delle persone, ha maggiore responsabilità nel plasmare questa vita che incontra secondo il Vangelo. Ma se posso, ancora una volta, ricordando il Vangelo da cui siamo partiti, davvero secondo il Vangelo, no? Devo venire a casa tua, devo fermarmi a casa tua. Prima offro tutto quello che ho, visito questa persona e questa cosa sarà una fonte di profondo cambiamento per lui. Ultima parola, la parola fraternità. Leggo, è un testo che è un po' fuori dal capitolo 4, ma si fa bene lo stesso per vari motivi, perché parla anche qui di città, tema da cui siamo partiti. La Nuova Gerusalemme, la città santa, è la meta verso cui è incamminata l'intera umanità. È interessante che la Rivelazione ci dica che la pienezza dell'umanità e della storia si realizza in una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini, promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Questa presenza non deve solo essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. Perché è importante questo passaggio? Perché ci dice, ci ricorda meglio, che noi sappiamo come va a finire il mondo. Va a finire in una città, che è un dono che viene dall'alto, la Nuova Gerusalemme che scende come una sposa pronta per il suo sposo. Quindi noi sappiamo che se vogliamo, come ci dice in un passaggio, una lettera di Pietro, attendendo e affrettando il giorno di Dio, attendendo e affrettando, se noi vogliamo affrettare l'arrivo della meta finale della storia, dobbiamo essere capaci di vivere in una città dove appunto l'obiettivo è accogliere in modo gratuito ed in qualche modo con un incanto profondissimo l'amore dello sposo per la sposa. Quindi queste due cose, no? La relazione tra tutti, la città, ma a partire da un amore accolto. Questo è l'obiettivo finale. Quindi capite anche che c'è tutto un passaggio che noi dobbiamo fare in tantissimi ambiti, ma la vita insieme, e in questo le parrocchie andrebbero davvero riviste nella loro concretezza, indipendentemente da tante trasformazioni che per forza ci devono essere in questo passaggio, anche in cui le comunità cristiane un po' si assottigliano, per cui la vita comunitaria ha bisogno anche di un po' di bacini ampi. Però capite che noi non possiamo non mettere qualche seme di questa vita nuova, di questa convivenza basata sulla visita di Gesù alla nostra esistenza, su Gesù che viene nelle nostre case, sulle case che si aprono. Da questo punto di vista, da prima di entrare in seminario, credo che l'esperienza delle case della carità volute da Don Mario Prandi sia in qualche modo un esempio efficacissimo di questa cosa qua. Una casa che ha la sua vita scandita dal Vangelo tramite i tre pani, la parola, il pane e i poveri. Però appunto la ripercussione fondamentale che il Vangelo provoca in ciascuno di noi è quella di prendere a cuore la vita degli altri. Adesso, se volete, questo passaggio è molto bello, lo riprendiamo. Però la fraternità è molto più larga, ecco, di questo documento di Evangelii Gaudium, perché non so se Don Erio, non ricordo nei suoi appunti, ci avesse un po' insistito, ma io la dico così, la Laudato Si, di cui leggiamo una parte, quindi faccio un passo fuori dalla Evangelii Gaudium, la Laudato Si non è scritta perché al Papa interessa l'ambiente, io ve lo dico così, così ve lo ricordate, poi è ovvio che non è vero quello che sto dicendo, al Papa dell'ambiente non interessa nulla, al Papa interessa che si costruisca la fraternità universale, e siccome l'ambiente è una delle pochissime cose, se non l'unica, che ci fa capire che o ci prendiamo a cuore tutti quanti della stessa cosa oppure non ne usciamo, allora da lì è voluto partire. Poi è chiaro che c'è una profondità di riflessione, ma scientificamente parlando, almeno un allievo di Balzani, dice dalla Maroni, che non so se qualcuno abbia mai sentito, dice che la cosa interessante dell'atmosfera è che in un anno l'atmosfera mescola tutto, quindi voi vi fumate una sigaretta e entro un anno anche gli africani fumano il vostro fumo. Non parlo di altre emissioni corporali, quindi non importa, no? Però è inutile che noi pensiamo che i cinesi devono inquinare meno, oppure noi un pochino di più, un pochino di meno, cioè è una questione che deve essere affrontata appunto a livello molto complessivo, il tutto è superiore alla parte, no? Allora, perché Papa Francesco vuole parlare di ambiente? Perché soprattutto ci si spinga verso questa fraternità universale. Leggo, la cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme, quello che provo a dire prima, e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come Padre nostro comune, che questo ci rende fratelli. L'amore fraterno può solo essere gratuito, non può mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e ad accettare il vento, il sole e le nubi, benché non si sottometta al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una fraternità universale. Allora, io, sarà la millesima volta che lo leggo, vi dico la verità, le correlazioni causali di questo testo mi sfuggono particolarmente, no? L'amore può essere solo gratuito e per questo è possibile amare i nemici. Sì, bene, poi dopo, perché si arriva a parlare di sole e di nubi? Comunque, detto questo, vedete che l'obiettivo è questo, la fraternità universale. E tra l'altro, mi raccomando, un'altra cosa importantissima, abbiate tempo, modo e voglia di leggere e studiare il documento di Abu Dhabi. Voi sapete che a febbraio del 2019 il Papa ha fatto questa visita, dove il 3 febbraio ha firmato assieme all'imam del Cairo un testo sulla fratellanza per la costruzione della pace. È a mio avviso un testo davvero superiore per mille aspetti, no? Che indica in qualche modo il tragitto che credo siamo veramente chiamati a fare, ma appunto vedete che l'obiettivo, la finalità ancora una volta è questa parola fratellanza, no? Perché appunto il Vangelo ha immediatamente, a partire dal suo annuncio primario, questa prima e indissolubile effetto, no? Cioè di quello di avere a cuore il bene e la vita delle altre persone. Ovviamente quando c'è bisogno di trovare non si trova, ma c'era fino a ieri. L'accettazione del primo annuncio, quindi neanche il secondo, il terzo, il quarto, ma appena ha ricevuto il Vangelo, l'accettazione del primo annuncio che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l'amore che gli stesso ci comunica, provoca nella vita delle persone e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione. E poi ci sono dei verbi bellissimi: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri. Desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri. È la ultima parte del numero 178 di Evangelii Gaudium. Ecco, questo è un piccolo itinerario dentro il capitolo 4 di Evangelii Gaudium, dove a mio avviso davvero il cuore pulsante è questa speranza che nasce dall'accogliere il Vangelo del Regno, che il Papa traduce con questi quattro principi, perché è sempre possibile trovare una visione superiore. Gli ambiti che lui indica, perché vedete che li cita sia il 221 che il 180, sono queste tre parole fondamentali: pace, giustizia e fraternità. e quindi su queste tre piste noi abbiamo bisogno di camminare, proprio però con la certezza che sono certamente ambiti in cui noi dobbiamo impegnarci, ma che sono ambiti in cui Dio stesso si è impegnato a farci trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno perché siano costruiti. Sono frutto della sua grazia, non sono tanto nostra realizzazione. Cerchiamo anche di ricordarci il Vangelo di ieri, digiuno due volte alla settimana quando era necessario probabilmente digiunare una volta all'anno, pago le decime su tutto quello che possiedo, non era necessario fare questo. Ecco, non sono tanto le opere da moltiplicare quanto un atteggiamento di accoglienza di questo sguardo di Dio sulla persona, no? Che poi appunto diventerà uno sguardo come diffusivo, come in qualche modo è stato capace Zaccheo. Zaccheo, accogliendo Gesù, poi ha visto la sua vita esplodere proprio lì dove lui aveva messo il cuore, cioè le sue ricchezze, e le sue ricchezze diventano esattamente lo strumento per la costruzione di questo popolo, perché anche egli è figlio di Abramo. Sono le 21:53, abbiamo 3 ore per il dibattito. Thank you.